può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati da Laura Bettini. Questa domenica vogliamo ritrovare il nostro Damiano Crognali per una puntata speciale nella quale vogliamo parlare di scuola e di Asia. Buongiorno Damiano.
Ciao Laura, ciao a tutti. Come sai, io sto viaggiando in questa parte del mondo tra il Vietnam e la Cambogia, e qui in Cambogia ho scoperto una scuola completamente fatta di rifiuti, a 3 ore dalla capitale, in una zona, diciamo, dove ci sono poche strutture scolastiche e tantissimi rifiuti, purtroppo, perché è uno dei due grandi problemi della Cambogia: i rifiuti, tantissimi rifiuti, e i bambini che hanno difficoltà, soprattutto i più piccoli, ad andare a scuola e invece chiedono le elemosine, lavorano per aiutare le famiglie, chiedono le elemosine o cercano di vendere oggetti ai turisti. Ma in Cambogia, appunto, ho scoperto una scuola fatta di rifiuti dove i bambini non pagano nulla e possono studiare gratuitamente, soprattutto competenze di riciclo.
Questo è un bellissimo aspetto, ma come viene declinato?
Allora, prima di raccontarti, prima di entrare appunto nella storia della scuola fatta di rifiuti, volevo darti un po' di background. Allora partiamo che io, come tu sai, sono stato anche in Vietnam, e qui in Vietnam ho incontrato Bianca, che mi ha fatto in parte conoscere la storia appunto della scuola fatta di rifiuti, perché lei, che lavora, è un ex medico che lavora da un po' ormai in Vietnam e in modo, insomma, privato, come volontaria, siccome il Vietnam non è la Cambogia, nel Vietnam c'è l'istruzione obbligatoria, è un paese in via di sviluppo e ci sono, come abbiamo già visto, tantissime attività, però insomma, come in tutti i posti del mondo, ci sono delle zone in cui le famiglie sono povere, hanno difficoltà, e soprattutto gli immigrati hanno difficoltà a recuperare i documenti per iscrivere i propri bambini a scuola, e Bianca dà una mano a questi bambini. Io l'ho sentita.
Ti devo dire che vivo in questa periferia di Ho Chi Minh City ormai da 6 anni, e ci siamo accorti che ci sono alcuni bambini che vanno per la strada e vendono i biglietti della lotteria, perché la famiglia chiede a loro di aiutare con un piccolo lavoro. Allora abbiamo pensato, anche aiutati da alcuni studenti, di aiutarli come una specie di trampolino di lancio, di aiutarli a entrare, andare verso la scuola. A volte si tratta di iscriverli all'anagrafe oppure di ottenere dei documenti nel loro paese di origine. Abbiamo cercato di aiutarli in questo e alcuni di loro ce l'hanno fatta. Tra questi c'era anche questa bambina che però un giorno abbiamo incontrato per la strada, che vendeva la frutta, il mango, per aiutare la sua famiglia. E abbiamo deciso di, così eccezionalmente, di comprare tutto quello che lei stava vendendo, convinte che sarebbe stato un segno per il suo papà, per capire la necessità di non interrompere questo percorso.
E lo è stato un segno poi, Damiano?
Credo che lo sia stato. Purtroppo Bianca non sa poi quello che è successo dopo, perché lei appunto non, cioè, nel senso, non ha un contatto diretto, insomma, aiuta solamente alcuni bambini. Però quello che mi piaceva della storia di Bianca è che è una donna italiana che si dà da fare in questa parte del mondo in maniera privata, insomma, completamente come volontaria, e senza parlare, insomma, senza fare nulla, con un semplice gesto ha fatto vedere alla famiglia, quindi al papà, alla mamma, al fratellino di lei, che purtroppo, siccome la bambina non era andata a scuola, neanche il fratellino, lei, Bianca mi aveva raccontato che era andata a scuola, con un semplice gesto fa vedere quanto è importante l'educazione, perché l'educazione, insomma, come sappiamo, fa tutta la differenza del mondo. E Bianca mi aveva raccontato appunto che con quella marmellata, con quel mango che aveva acquistato, insomma, eccezionalmente, l'ha spiegato anche lei, aveva fatto la marmellata e aveva, insomma, dato il gelato al mango, aveva fatto il gelato al mango da condividere con gli altri bambini.
E quindi, insomma, ci sono italiani nel mondo che si occupano delle più disparate cose e fanno delle azioni di volontariato ammirevoli, molto significative nei paesi in cui si trovano, ovviamente nel rispetto del contesto, perché poi bisogna anche sempre tenere conto quello. Tu che giri tanto lo avrai senz'altro presente, insomma.
Ma questo è importante, e sono i gesti, sono fare delle azioni che possono, insomma, cambiare in qualche modo la percezione che la percezione, sono i gesti che aiutano a cambiare. Io avevo anche raccolto, mentre cercavo delle storie appunto legate all'educazione, avevo raccolto segnalatami da un mio collega del Manila Times, un altro giornalista, un nostro collega del Manila Times, la storia di una scuola che aiuta i bambini per strada con lo sport, si chiama Team Philippines Street Child World Cup, con lo sport e l'educazione, dal momento che nelle Filippine c'è tantissima povertà e tanti bambini che non riescono ad accedere a scuola perché, insomma, devono aiutare le famiglie in qualche modo. E avevo visto questo video del manager, del direttore scolastico, che segnalava: il nostro motto è "io sono qualcuno", perché quando si è bambini tutto sembra più difficile, e soprattutto quando vieni da una situazione difficile ti dicono "tu non sei nessuno". E lui mi faceva vedere a tutti in questo video che quando i docenti, gli insegnanti credono in te, il tuo quoziente intellettivo addirittura cambia drasticamente dall'inizio dell'anno scolastico alla fine dell'anno scolastico. E quindi è tutto lì, insomma, trovare delle persone, degli educatori che credono in te anche quando vieni dalle situazioni difficili.
E degli educatori, come ci racconterai tra poco sulla Cambogia, che credono in te, ti aiutano anche da un punto di vista economico, o comunque ti indicano una strada, no? Per sostenere anche lo studio. Ne parliamo tra poco, Damiano. Adesso abbiamo una piccola pausa, torniamo tra un istante.
Si può fare.
Si può fare.
Riprendiamo questa puntata dedicata alla scuola, all'istruzione. Siamo in Asia con Damiano Crognali. Ci hai raccontato, Damiano, poco fa del Vietnam. Adesso vogliamo passare un po' alla Cambogia, di cui qualcosa hai anticipato all'inizio di questa puntata. Però, ecco, cosa hai scoperto? Quali iniziative in Cambogia ti hanno colpito?
Allora, in Cambogia ho scoperto una scuola fatta di rifiuti, un'idea di Van Dai Uc, che adesso sentiremo fra poco. Ma prima ti volevo dire che in Cambogia è un paese dove il concetto di riciclo è pressoché inesistente. Ci sono rifiuti ovunque, è un serio problema qui. E l'altro problema sono i bambini che qua iniziano a lavorare a 15 anni, subito dopo che la scuola primaria finisce, per aiutare le famiglie, e nelle zone, soprattutto quelle più turistiche, qui c'è uno dei monumenti più famosi del mondo, Angkor Wat, che è il monumento nazionale, vedi tanti purtroppo bambini per strada, insomma, a chiedere soldi ai turisti.
Sì. E quindi lavorare o chiedere soldi ancora prima dei 15 anni che dicevi tu, insomma.
Sì, assolutamente, purtroppo. E il problema diventa più serio in zone, perché qui è una zona turistica, quindi insomma, le scuole ci sono, i soldi ci sono, è uno dei poli economici della regione. Il problema è più serio quando tu ti sposti in zone meno accessibili, nella giungla, dove, insomma, è difficile, insomma, trovare una scuola, devi spostarti. E qui ho scoperto Van Dai Uc, un ex manager che per risolvere questi due grandi problemi ha avuto un'idea. Lo vogliamo ascoltare? Io l'ho sentito.
When I'm travel around Cambodia, I saw a lot of kids they grow up without school.
Viaggiando per la Cambogia ho visto tanti bambini che crescono senza andare a scuola, anche perché non ci sono scuole nelle zone rurali, in montagna e sulle isole. E quando mi recavo nei luoghi più turistici del paese, come le cascate o nel parco nazionale, vedevo che la gente mangiava e buttava i rifiuti senza pensarci. Oppure vanno in auto e gettano fuori dal finestrino i rifiuti senza curarsi di pulire. Ho iniziato a pensare che volevo fare qualcosa per migliorare queste situazioni. Vorrei dare ai bambini l'opportunità di studiare e di conoscere l'ambiente, di amare e rispettare la natura. E così, combinando assieme le due cose, il mio sogno è quello che le persone capiscano l'importanza della natura e si curino dell'ambiente, e che i bambini crescano con questa attenzione per l'ambiente, perché la conoscenza può cambiare le persone, senza sofferenze e dolori. Questo è il mio sogno.
Non è solo il suo sogno, però, se ho ben capito, poi dopo ci ha lavorato per realizzarlo, Van Dyck.
Esatto, lui ha lasciato il suo lavoro con i suoi primi risparmi e il suo tempo libero, ha iniziato a costruire da solo con le sue mani una scuola e lui adesso si trova nel Kirirom National Park. Quando lui parla di parco nazionale è il Kirirom National Park, che è un'area a 3 ore dalla capitale, dove mi spiegava che anche a causa, insomma, dell'ambiente difficile, tanti bambini non hanno famiglia, alcuni non hanno né il padre né la madre e moltissimi hanno solo un genitore, perché per le malattie, insomma. Devi sapere che la popolazione della Cambogia è fatta nel 50% di persone che hanno meno di 25 anni e nel restante 40% tra i 25 e i 50 anni, quindi una popolazione giovanissima, l'età media è quella di 25 anni. Van Dyck stesso non ha circa 40 anni.
Che è un anziano per il luogo.
Esatto, capito. E lui insegna insieme ad altri 5 docenti in questa scuola dove studiano 163 bambini, ma e che si chiama Coconut School. Coconut vuol dire cocco, e io gli ho chiesto come è nato, perché si chiama proprio in questo modo questa scuola.
Coconut School, it started up in 2013.
La Coconut School è nata nel 2013 sull'isola della Seta. Abbiamo iniziato quando le autorità hanno allargato la strada principale e hanno dovuto abbattere degli alberi, la maggior parte dei quali erano alberi di cocco. Li ho usati per realizzare sedie, tavoli, una lavagna e tutto ciò che mi serviva per la scuola. Per questo l'ho chiamata Coconut School. Ma col passare del tempo il cocco diventa meno resistente, perché l'albero non è adatto per fare queste cose. Dopo alcuni mesi il legno può cedere. Così ho detto ai bambini: ora mi serve la spazzatura, i rifiuti. Non dovete pagare alcuna retta scolastica in contanti. Andate piuttosto a pulire le strade e assieme raccogliete quello che ci serve per la scuola, come le bottiglie di plastica, i tappi di bottiglia, copertoni e cannucce. Così hanno raccolto la spazzatura e l'abbiamo trasformata nella scuola. Abbiamo aggiunto anche la caffetteria e ora è bellissima.
Ho letto che la caffetteria ha un caffè molto buono, vero?
Sì, non solo è buono, ma aiuta anche a finanziare la scuola, insomma, le persone che vanno a trovare i bambini, a trovare Van Dyck e a vedere questa bellissima iniziativa possono comprare il caffè alla scuola e così aiutano e finanziano questa iniziativa di Van Dyck.
E quindi, insomma, lui li ha coinvolti in questo progetto di raccolta rifiuti e per poi riutilizzarli nella messa in sicurezza della scuola, diciamo, ecco, che non teneva più
solo tanto. Non solo, in questa scuola loro imparano qualcosa di unico. Io non so se lo facciamo in Italia, io almeno ai miei tempi no, cioè in televisione c'era un programma che faceva questo. Van Dyck è insegnante di riciclo proprio perché è un esperto, e lui mi ha detto che è la principale materia che questi bambini studiano è come riciclare gli oggetti, che cosa fare degli oggetti riciclati. Sentiamolo.
We start when they was 7 to 9, we start to recycle steel.
Cominciamo quando hanno 7-9 anni a studiare competenze di riciclo. Quando vengono a scuola, gli mostro cosa possono fare con delle cannucce come queste, come realizzare cose semplici con i tappi o i sacchetti di plastica. Le competenze di riciclo sono molto popolari alla Coconut School, perché è tutto nel potere dell'immaginazione dei bambini.
E quindi aggiunge anche questo aspetto, no? Dai ragazzi la possibilità di immaginare, inventare, costruire la loro scuola poi.
Sì, perché cioè, lui mi spiegava che da una cannuccia gli spiega che cosa possono farci e questa attitudine aiuta quindi a pensare, un'attitudine che ti aiuta a, diciamo, anche arrangiarti. Poi ci troviamo in un posto in cui, insomma, i ragazzi devono darsi da fare il doppio per trovare la loro strada, e quindi lui mi spiegava che attraverso le competenze di riciclo, che sono insegnate in un paese dove non ci sono, non sono praticate tantissimo per vari motivi, insomma, anche, diciamo, di economici, e lui, insomma, insegna invece ai ragazzi l'attenzione all'ambiente e come utilizzare, come riciclare tutti questi rifiuti. Io lo trovo una cosa bellissima, pure perché ha dei vantaggi concreti. Devi sapere che io gli ho chiesto proprio: ma tu mi puoi raccontare una storia che insomma ti ha ispirato? E mi ha anche raccontato una cosa fondamentale per iscriversi a questa scuola.
If you want to study in Coconut School, one thing.
Tutti i ragazzi che vogliono studiare alla Coconut School devono smettere di chiedere soldi ai turisti. Un ragazzo a cui avevo chiesto di smettere di chiedere l'elemosina è stato rimproverato dai suoi genitori. Gli hanno detto: perché hai smesso? Se ogni giorno porti i soldi a casa, la nostra famiglia avrà qualcosa da mangiare. Ma lui ha preferito venire a scuola perché gli sembrava la cosa giusta da fare. Gli ho chiesto: come mai hai smesso di chiedere le elemosine? Mi ha risposto che non aveva più bisogno di soldi ora. Aveva bisogno della scuola, di imparare, di studiare. È cresciuto molto bene. Ora ha 14 anni, vive a Phnom Penh, dove sta studiando per diventare cuoco.
E potrà anche realizzarsi la sua cucina, credo, con le competenze che ha acquisito.
Esatto.
Damiano.
Io mi sento anche un po' commosso, le lacrime agli occhi mentre riascolto questa storia, e proprio perché siccome sto qui è difficile, insomma, cioè vedo la difficoltà che questi ragazzi hanno, e per questo secondo me è importante supportare iniziative come quelle di Vandai.
Ma non lo è? Non, pensi che non riceva sufficiente supporto, comprensione?
Lui ha tantissima stampa, in realtà vedo che parla di lui, addirittura è una specie di eroe nazionale, ha centinaia di migliaia di followers sulla sua pagina, lui insegna anche insomma sui suoi social come riciclare, come utilizzare, come riciclare un copertone. In questo momento davanti a me il video di una macchina con il copertone, però è importante. Lui mi spiegava ad esempio che in questo momento, visto che si va verso la stagione delle piogge, ma sentiamo direttamente lui, gli ho detto: come ti possiamo aiutare?
Now we are looking for one bus to take a children come to school in rainy season.
Ora stiamo cercando un autobus per portare i bambini a scuola durante la stagione delle piogge. Nei mesi di agosto e settembre i bambini non vengono a scuola perché le piogge sono troppo intense nel parco nazionale del Monte Kirirom. In quel periodo i bambini non possono uscire di casa al mattino perché le piogge troppo intense non permettono di arrivare a scuola. Per questo motivo, andando sul nostro sito web, si può fare una donazione e mandare i bambini a scuola nella prossima stagione delle piogge. Vorrei aggiungere che la Cambogia è un buon paese dove occuparsi di riciclo e noi stiamo insegnando ai bambini le competenze per impegnarsi in questo. Questo è ciò che stiamo facendo, quindi. Vi prego, diffondete questa nostra idea nel mondo.
Please support our idea to the world.
Ed è quello che stiamo facendo. Damiano, ti ringraziamo per averci condotto anche
il sito internet.
Esatto. Diamo anche il sito internet. Io vorrei dire anche di andare a vedere, perché io l'ho fatto mentre parlavamo, un po' di foto del Kirirom, che è comunque un bellissimo posto. Quindi diciamo che fa anche piacere, no, contribuire, quando si vede, quando si vedono le immagini, si conosce il progetto, si sa dove si va a incidere.
Esatto, il sito è coconutschool.org, coconut come cocco in inglese, school tutto attaccato, .org, e lì si può fare una donazione, oppure se ci sta qualche, insomma, siamo la radio, una radio insomma seguita da persone insomma importanti, anche se c'è qualcuno che può aiutarli con un autobus.
Con un autobus? Oddio, non so se riusciamo a mandare un autobus fino in Cambogia, però magari qualcuno ha una buona idea per far pervenire un autobus fino là, o comunque come trovarlo, e ovviamente con un prezzo di favore. Damiano, ti ringraziamo, ti ritroviamo. Grazie. Presto, intanto buon viaggio, buon lavoro e stacci bene.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao. Una pausa, torniamo tra poco, continuiamo a parlare di scuole e anche di rifiuti.
Si può fare. Può fare. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll.
E ritorniamo per parlare di scuole in Italia. Fino adesso abbiamo detto della Cambogia, di questa scuola che viene realizzata anche con materiale riciclato. Adesso facciamo il ragionamento contrario, parliamo di scuole riciclabili a fine vita, non a caso dette circolari. Il progetto ormai realizzato in più occasioni è quello che ci presenterà Maria Alessandra Segantini, contitolare dello studio CPS Architects, che ha disegnato la nuova scuola primaria Rodari di Pare di Conegliano. Siamo in provincia di Treviso, ma non solo quella. Buongiorno architetto.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Buona domenica anche a lei. Allora, le scuole circolari, perché anche riciclabili a fine vita, ma non solo per quello, vero? Perché hanno anche la forma circolare e quali caratteristiche?
Sì, allora noi ci occupiamo di scuole da moltissimi anni, una trentina d'anni per la verità, proprio da quando abbiamo aperto il nostro studio, e abbiamo costruito, cioè diciamo abbiamo cominciato ad indagare il tema delle scuole e visto che era possibile renderle più comunità, nel senso l'unica cosa privata erano le aule e tutto il resto era potenzialmente aperto, apribile alla comunità oltre l'orario scolastico. Quindi ne abbiamo realizzate alcune che sono state anche premiate dal Ministero e sono servite per disegnare le linee guida del Ministero. Adesso siamo allo step successivo. Abbiamo provato a costruire tre nuovi prototipi, una materna, una primaria ed una secondaria, costruite su pianta circolare. Perché? Perché questa è sostanzialmente la forma che di aggregazione, no? Pensiamo agli anfiteatri romani, pensiamo ai Toulouse di Fujian. In tutto il mondo il cerchio è un sinonimo di aggregazioni ed è anche il primo segno che il bambino traccia con un gesso o sulla sabbia per dire questo è il mio territorio, no? Quindi indagando questa tipologia abbiamo visto che si consumava molto meno spazio, che non c'erano corridoi e quindi che aveva grandissime potenzialità di socialità. Sulla parola circolare abbiamo inoltre investigato questo tema della riciclabilità, cioè circolare vuol dire che è progettata con un kit di montaggio che a fine vita dell'edificio potrà essere smontato. E quindi è anche
il che, se mi permette, è molto particolare, poiché la maggioranza degli studenti italiani studia in scuole che il ciclo di vita l'hanno già finito da un pezzo e sono lì. Invece voi pensate a quello che succederà quando la scuola arriverà a fine vita?
Beh, dobbiamo pensarci in tutti i momenti della nostra vita se vogliamo mantenere in equilibrio questo pianeta, che è l'unico che abbiamo per il momento, no? E quindi abbiamo immaginato queste strutture in legno o in acciaio a seconda delle tipologie, che sono anche quelle strutture che disegnano il rapporto tra la pedagogia e lo spazio, che è un altro tema per noi importantissimo. Quindi, per dire, nella materna la struttura sta sul bordo, una specie di soglia tra l'interno e l'esterno, perché il rapporto con la natura è ancora molto forte nei bambini piccoli, deve esserlo.
Quindi aperta verso il giardino scolastico.
Verso il giardino, esatto. La struttura di Conegliano resta aperta verso il giardino, ma è una struttura sospesa a 2,5 metri, con dei lucernari che praticamente portano la luce e dà il senso di esplorare lo spazio, che è quella operazione che il bambino fa quando si approccia alla scuola primaria. E nella scuola secondaria la struttura invece è una grande piazza coperta, perché il tema dell'adolescente è quello della socialità, non solo quello di stare su un banco di scuola. Quindi questi sono i tre caratteri, diciamo, che queste strutture riciclabili offrono al rapporto tra spazio e pedagogia.
Quindi a ciascuna età il suo spazio, ma tutte con l'idea che la scuola possa diventare un luogo di aggregazione anche dopo l'orario scolastico, se ho ben capito, quindi che possa aprirsi al pubblico, alle famiglie, ad altre attività pomeridiane.
Assolutamente, noi chiamiamo le scuole le piazze delle periferie, no? Quindi, perché sono già una rete di fatto, cioè sono edifici di prossimità, quindi potenziare questo loro carattere di essere spazi di aggregazione, secondo noi, è proprio rafforzare l'identità di quella comunità specifica. Quindi le famiglie ci entrano tutte, cioè diciamo di default, però ecco, se noi gli offriamo delle potenzialità di spazio, è già successo nelle nostre scuole appunto di Ponzano, di Chiarano, di Fontaniva e così via, questi spazi diventano dei luoghi di aggregazione, vengono utilizzati anche per esempio durante il weekend, ok.
E questo ovviamente fa sì che ci sia un rapporto anche diverso con la scuola. Immagino che voi possiate ormai averne, no, contezza, che le famiglie si sentano, o comunque che il territorio, ecco, sia più coinvolto nelle attività scolastiche e viceversa, che è quello che tante volte manca.
Sì, allora, per noi abbiamo, durante la progettazione per esempio di Ponzano, c'erano tutta una serie di altri stakeholders che poi si sono occupati di prendersi cura della palestra, per esempio di gestirla dopo l'orario scolastico, quindi per esempio questo è un grande valore aggiunto, perché abbiamo uno spazio in più di prossimità da regalare alla comunità. Ma per esempio il sindaco di Chiarano ha fatto in modo che la biblioteca, ha spostato proprio fisicamente la biblioteca dei bambini all'interno della scuola, quindi qua, che è una grande piazza coperta ancora, e quando i bambini finiscono il loro ciclo nel pomeriggio dopo pranzo, invece che andarsene via, altri bambini entrano nella scuola. Quindi per me questo è bellissimo, perché vuol dire sentirsi parte di quello spazio.
Senta, siccome questo programma si chiama Si può fare, e immagino che tutti gli ascoltatori in questo momento si stiano domandando come si può fare un investimento così, che è anche un investimento oneroso, ma come appunto i comuni hanno portato a termine questo progetto di edilizia scolastica, che è poi particolarmente, immagino, complesso, insomma, qui non è la ristrutturazione di un vecchio edificio, qui si deve partire da un progetto, un luogo, un impegno economico. Come si fa?
Allora, beh, intanto sono leggermente critica nei confronti di, diciamo, della tipologia di approccio con cui sono state fatte le tantissime scuole, sono più di 100, forse anche di più, del PNRR, cioè a mio avviso invece che fare, come dire, una distribuzione a pioggia ai comuni e gestire queste opere, era necessario lavorare su prototipi che fossero appunto all'avanguardia da tutti i punti di vista, sostenibilità sociale, ambientale ed economica, e poi andarla a sviluppare nei vari comuni. Molte di queste scuole sono finanziate con fondi del PNRR e vogliono lanciare proprio questa sfida. È necessario lavorare sulla innovazione in Italia, quindi non andare su tipologie obsolete, corridoi, aule, ma provare a dare o ad offrire alle nuove generazioni delle tipologie di spazio che stimolino i ragazzi da tutti i punti di vista. Per esempio, faccio un esempio, a Cervignano, che è la scuola tecnica, noi abbiamo messo i laboratori al piano terra, affacciati su questa piazza centrale, proprio perché le aziende di prossimità, le aziende del territorio, possano già entrare in contatto con i ragazzi, e quindi lo spazio stimoli il rapporto scuola-lavoro, che è fondamentale per questo tipo di scuole. Questa è una scuola tecnica.
E questo è uno dei tanti rimproveri che si fanno alla scuola, a volte anche alle aziende, di non avere, no, dei canali di comunicazione. I canali di comunicazione possono essere stabiliti anche attraverso questo, chiamiamolo così, escamotage, che tale non è, ma è una riflessione nel momento in cui si va, certo, a costruire.
Sono dei semi che uno pianta e che costruiscono. Noi amiamo dire che come l'uomo che piantava gli alberi di Jean Genet, noi piantiamo scuole per avere un'eredità futura per questo paese.
Ma peraltro, se i vostri progetti sono anche considerati delle best practice dal MIUR, sono stati utilizzati per scrivere le linee guida, poi però come sempre c'è questa schizofrenia per la quale poi si realizzano scuole con altre linee guida, direi. Però questa è considerazione.
Vabbè, adesso vediamo, noi siamo usciti con questi tre prototipi che ora sono già finanziati e vediamo se hanno un buon impatto. Le nostre precedenti scuole l'hanno avuto, perché appunto oggi tutte le scuole sono progettate sul fatto di essere aperte oltre l'orario scolastico, però il tema è come, con quale qualità.
Certo. Senta, siccome abbiamo degli ascoltatori puntuali e puntigliosi, scrivono subito che vorrebbero sapere questo messaggio dice la circolazione dell'aria, il recupero dell'energia, come, no? Ma immagino.
Sì, certo. Allora, tutti gli edifici sono NZEB, Nearly Zero Energy Buildings, quindi dal punto di vista impiantistico hanno pannelli fotovoltaici, pompe di calore, e alcuni di questi anche la geotermia quando è possibile, e recupero dell'aria, cioè ricircolo e quindi aria primaria, recupero dell'acqua piovana per l'irrigazione del giardino, quindi tutti quelli che sono i principi base della sostenibilità ambientale. Li do per default, nel senso che le nostre scuole finite nel 2008 erano già così.
E quindi a maggior ragione lo sono quelle che sono adesso fase di realizzazione, possiamo dire, sono partiti, no, i cantieri?
E è partito Conegliano, Cervignano è in fase di validazione e Venaria è in fase di progettazione esecutiva.
Allora, qualcun altro ritorna sul tema della circolarità, perché dovrebbe essere più adeguata all'essere scuola, l'essere circolare e non avere i corridoi. L'abbiamo un po' detto, l'idea è quella della piazza in una certa misura, ma l'idea è anche quella di pensare al giorno d'oggi, che ha una scuola e ha una funzione forse diversa rispetto a quella di 200 anni fa in parte, no?
Certo, noi siamo una società fluida dove, come dire, i modi di imparare non sono più solo attraverso un insegnamento frontale, sono l'imparare dagli altri, lo scambiare, lo facciamo ogni secondo utilizzando i nostri smartphone, quindi lo spazio, a mio avviso, deve adeguarsi a questi modi di imparare fluidi e dargli potenzialità, potenziarli. Fatto salvo che esistono comunque le classi e le classi servono per le lezioni frontali. Però ecco, penso che oggi si debba utilizzare tutte le potenzialità della rete e dei mezzi che abbiamo.
Ma sai cosa aggiungo io? Che in un mondo che, come diceva, ricordava lei, però per un altro verso ha in mano sempre uno smartphone e quindi è sempre connesso, aggiungere una piazza, un luogo di ritrovo per i ragazzi all'interno della scuola vuol dire dar loro la possibilità di vedersi, parlarsi e confrontarsi senza la mediazione dello smartphone.
Sono d'accordissimo, è proprio questo spazio fluido fisico che assomiglia allo spazio, alle piazze fluide virtuali, quindi noi in qualche modo recepiamo questa condizione e la offriamo back come elemento fisico. Assolutamente così.
Sì, perché appunto i ragazzi in realtà sono sempre connessi, ma certo, sono tante volte anche soli, e avere un luogo in cui magari sedersi durante l'intervallo e scambiare veramente delle parole con qualcun altro può essere molto importante.
Sì, dico per esempio una cosa, nelle nostre scuole già quelle del 2006 eccetera, abbiamo inventato queste che noi chiamiamo le aule senza mura, cioè sono aule opache fino a 120 centimetri, quando il bambino sta seduto sta attento all'insegnante o il ragazzo, poi invece sono trasparenti, vetrate, quindi diventano il modo per essere sempre in contatto con quello che succede nel resto della scuola o diventare vetrine del lavoro, diciamo, che si è fatto nella classe. Quindi è abbastanza bella questa idea per cui con un muro riesco a fare due cose importantissime nella vita scolastica, nella pedagogia del bambino.
Quindi ci sono anche tanti materiali oggigiorno che consentono di cambiare la scuola anche attraverso proprio questi ritrovati che hanno delle proprietà impensabili fino a 100 anni fa, e quindi utilizziamole, secondo me, utilizziamole al meglio, e poi, come avete pensato voi, a un certo punto le scuole possono essere a loro volta riciclate per essere cambiate quando arriveranno altri ritrovati, altri materiali, o avremo altre necessità, in fondo.
Certo,
la vita evolve.
senza sprecare materiale.
La ringraziamo molto per essere stata con noi, buon lavoro, buona ricerca, vedete come anche l'architettura può cambiare, e perfino le nostre scuole, che sembrano così vecchie e vetuste, ma possono invece avere una vita diversa. Maria Alessandra Segantini, contitolare dello studio C+S Architects, diciamolo così, che è più semplice. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Abbiamo la viabilità, a tra poco.
Si può.
Si può fare.
L'uomo più furbo del mondo, conquistatore instancabile e attento, ha avuto donne di tutti i paesi, donne che aspettano il ritorno. L'unica donna che ha tanto amato, gli ha voltato.
Per chiudere il cerchio di questa puntata, che abbiamo iniziato con la Cambogia parlando di scuole e di rifiuti, andiamo a parlare specificamente di rifiuti con il progetto Utile, che vede protagonista Dismeco, azienda specializzata nel recupero, riciclo dei rifiuti RAE, un progetto che è stato realizzato da Dismeco con ERA, CNA, Centro Coordinamento RAE. In collegamento ritroviamo con piacere Claudio Tedeschi, amministratore delegato di Dismeco. Buongiorno, bentornato.
Grazie, grazie, un piacere tutto mio, grazie.
Allora, questo bel progetto Utile, per l'appunto, vi ha visti impegnati nella realizzazione di lavatrici che sono poi state donate a persone che ne avevano bisogno, ben capito?
Sì, è un progetto che abbiamo, diciamo, in qualche modo approntato come Dismeco, e il concetto fondamentale qual è? Che abbiamo messo a terra, come suol dirsi, quella che è l'eccellenza italiana, tutta italiana, in questo caso della nostra azienda, per quanto riguarda le percentuali di recupero e di riciclo di alcune tipologie di rifiuti elettrici e elettronici, cercandola di declinarla in un percorso che vedeva molti attori coinvolti, ma che ha avuto come fine il fatto di capire innanzitutto quante di queste lavatrici provenienti dalle stazioni ecologiche potevano essere rigenerate, e per poi donarle a persone in difficoltà economico-sociale. È stato un progetto che ha avuto dei grandissimi risultati, anche assolutamente inaspettati, anche per quello che abbiamo trovato.
Perché io ho già l'idea che lei mi dice che avete fatto uno scouting, diciamo, tra tutte le lavatrici che arrivano al vostro stabilimento. Normalmente vengono smembrate per poi essere, no, per recuperare i componenti e indirizzarli nelle varie filiere. Invece lei mi diceva abbiamo guardato, vedere cosa si poteva rigenerare. Quindi vuol dire che ci sono cose che arrivano lì che si possono rigenerare e non buttare.
Assolutamente. Allora, il tema è proprio questo. La Dismeco si occupa di recupero di materie prime dagli elettrodomestici, però ci ha incuriosito il fatto che molte di queste lavatrici, per esempio, noi trattiamo tanto altro, ma anche molte di queste lavatrici nello specifico arrivavano in buone condizioni. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di capire il perché. E non esiste in Europa alcun tipo di censimento da questo punto di vista. Quindi con ERA, con CNA e con altri attori e soggetti coinvolti, quasi tutti gli attori della filiera, abbiamo fatto, abbiamo diciamo in qualche modo monitorato un progetto sperimentale di un anno e con grandissima sorpresa abbiamo riscontrato, dati alla mano, che quasi il 7% di questi elettrodomestici, tra l'altro un certo valore, potevano essere rigenerati, e in questo caso l'abbiamo fatto tramite la collaborazione con CNA, con le riparature di CNA, e donati poi successivamente alla città metropolitana di Bologna e a persone svantaggiate. Quindi insomma, tanto per dire, sono numeri veramente molto molto importanti e inaspettati.
Eh sì, allora il 7% potrebbe essere rigenerato, ma vi siete fatti un'idea del perché arrivano lì? Perché le persone decidono di cambiare, vogliono un elettrodomestico all'ultimo grido, diciamo, o perché magari c'è, come sappiamo, una difficoltà nel farseli riparare a volte gli elettrodomestici?
Ma ci sono varie situazioni che abbiamo affrontato noi dal punto di vista industriale. E ci tengo a dirlo, noi non vogliamo cambiare la realtà delle cose, ma dimostrare che tutto quello che può essere riparato deve essere riparato congiuntamente e con gli altri attori della filiera. Semplicemente questo, abbiamo riscontrato delle situazioni veramente che non ci aspettavamo. Prima di tutto, molte di queste lavatrici, tra l'altro, che vanno dai 4 ai 6 anni di età, sono portate in maniera molto meritoria dai cittadini di stazioni ecologiche, non perché sono rotte, ma perché mancano i ricambi. Allora, chiaramente, una fra virgolette eccellenza europea come la nostra azienda, che del recupero dei ricambi e dei materiali tal quale ne fa un vanto, dispone di un'enormità di ricambi che possono, come in questo caso, essere donati al CNA affinché appunto le lavatrici possano essere riparate. E abbiamo anche riscontrato, che cosa altrettanto straordinaria, che le lavatrici che noi abbiamo donato negli ultimi 4 mesi, abbiamo donato 200 lavatrici alla città metropolitana di Bologna, al centro di volontariato, molte alla Caritas, molte alla comunità di Sant'Egidio, e molte di queste lavatrici sono quelle di fascia alta. Quindi abbiamo donato dei prodotti, fra virgolette, anche se noi non
piuttosto
vogliamo
pregiati.
Chiaramente vendere. Assolutamente sì, perché quelli che si riparano, abbiamo riscontrato, non sono quelli di basso costo, ma sono quelli di qualità più elevata. Quindi si è aperto un mondo e ci auguriamo che questo tipo di percorso, che noi come industriali, in qualche modo, diciamo, virtuosi, attenti anche a quello che succede sul territorio, ai bisogni del territorio, possa avere insomma, uno sviluppo, perché veramente le percentuali di riparabilità e di donazione a persone svantaggiate economicamente e socialmente sono veramente estremamente significative.
Quindi voi avete avuto la prova di quello che noi come consumatori intuitivamente, insomma, capivamo, che l'elettrodomestico di basso costo, quando si rompe, quello di alto costo si potrebbe riparare, ma mancano i pezzi. E lì un'azienda come la vostra, che lavora in maniera precisa, perché va sottolineato, il vostro lavoro di solito è prendere l'elettrodomestico e smembrarlo pezzo pezzo, e non come viene fatto da alcuni in maniera, sì, certo legale, ma non precisa, ecco, non viene buttato così tutto insieme. Ecco, si potrebbe invece aprire un filone di lavoro interessante e importante, perché in mano voi avete i pezzi di ricambio che a noi mancano.
Esattamente, e proprio l'idea è questa: creare, diciamo, da noi, presso la nostra azienda, un hub. Tenga conto che noi trattiamo 400 lavatrici al giorno, e il tema è recuperiamo quelli che potrebbero essere potenzialmente ricambi tal quali. Quindi il tema non è tanto che i produttori cessino in maniera legittima, da questo punto di vista, di cessare la produzione di ricambi dopo 3 anni. Il problema è l'opportunità, è quella di in qualche modo fare in modo che quota parte di questi ricambi storici, che non vanno a incidere chiaramente nel mercato delle grandi aziende che producono sempre, diciamo, lavatrici nuove in questo caso, ma dare un'opportunità, uno sviluppo alternativo, anche se, come nel nostro caso, industrialmente certificato, perché quello che mancava all'interno della filiera era proprio questo, cioè una realtà di eccellenza industrialmente certificata che potesse donare a persone che volevano riparare tutti quei ricambi che sono praticamente introvabili o che hanno dei costi, quando si trovano, assolutamente esorbitanti.
Quindi questo progetto utile è stato utile nel mettere insieme questa filiera.
È stato l'anello mancante per poter dare a tutti coloro che vogliono riparare, e ci sono tante realtà, anche in Europa a breve uscirà la normativa sul riuso e riutilizzo da parte della comunità europea, che darà anche incentivi economici a chi vuole riparare. Ecco, noi abbiamo inserito quell'anello mancante, cioè la parte industriale certificata che può fornire chi vuole riparare, chiaramente organizzazioni, e ce ne sono tante, quasi 120 in Europa, che vogliono riparare quello che è riparabile, e noi riteniamo che quello che è riparabile sia eticamente da perseguire, anche se noi facciamo un altro mestiere, però quello che è riparabile è giusto che un'azienda si impegni affinché crei le condizioni affinché possa essere riparato, tutto il resto chiaramente andrà come recupero di materia prima, insomma.
Sì, certo, come recupero di materia prima, ma come si diventa azienda certificata per poter fare questo lavoro, per essere quest'anello mancante?
È stato un processo veramente molto molto duro, nel senso che fino a poco tempo fa diciamo tutto ciò che entrava come rifiuto nelle attrezzature ecologiche era considerato assolutamente non più gestibile. Ecco, noi appunto tramite, tra virgolette, la nostra eccellenza industriale, che è abbastanza unica, ma lo è in Italia, siamo riusciti a convincere, in collaborazione con ERA, in collaborazione con la città metropolitana, con CNA, voglio precisare, faccio un inciso, noi stiamo formando all'interno dell'azienda dei giovani riparatori di CNA, perché il paradosso e che ci sarà un bonus per la riparazione, ma non ci sono le persone che riparano. Quindi il nostro obbligo, anche come azienda e come industria, è quella, attenzionando i bisogni del territorio, di formare gratuitamente queste persone, questi giovani. Ecco, dicevo, c'è tutto un discorso di filiera che non vuole cambiare assolutamente il mondo, non vuole cambiare le regole di ingaggio dell'industria, ma che ritiene che eticamente ciò che deve essere e può essere riparato sia necessario ripararlo. Noi abbiamo messo quel tassello che mancava fondamentalmente.
Ecco, poi c'è giustamente l'ascoltatrice, l'ascoltatore, non so, che ci chiede: ma noi cosa facciamo allora con sta lavatrice rotta a cui manca il pezzo? Temo per ora che la Dismeco non possa farsi carico, e neanche la CNA locale, insomma, della vostra area di Marzabotto, possa farsi carico delle lavatrici rotte in giro per l'Italia. Però come consumatori forse qualche cosa si può pretendere.
Noi volevamo dimostrare, ed è questo era stato il nostro obiettivo, innanzitutto volevamo certificare e documentare quello che non era documentato, cioè effettuare un censimento che attestasse il numero veramente significativo di elettrodomestici che potevano essere riparati, cosa che non si sapeva e non si conosceva. Una volta certificato questo, una volta verificato questo, e viste anche le implicazioni a livello di lavoro, voi certo. Tenete conto che nel costruire una lavatrice occorre una persona, nel ripararla la filiera ne impiega sei. Quindi vi rendete conto di come non solo si fa bene all'ambiente e alla nostra terra, ma semplicemente gestendo in maniera diversa un elettrodomestico
moltiplichiamo
anche il valore, perché come diceva giustamente lei, un elettrodomestico che viene poi distrutto nella filiera consueta e diventa un ammendante per diciamo il ferro che va in acciaieria vale 2 euro.
Devo
una
salutarla,
lavatrice rigenerata 200
però, sì. Sono, perché è arrivato il momento di dare la linea GR24, però il discorso è molto chiaro, il vantaggio è su tutta la filiera, anche sulla occupazione, oltre che sul consumo di risorse e di denaro. Grazie a Claudio Tedeschi, che è l'amministratore delegato di Dismeco. In redazione ringrazio Thomas Rolfi, in assistenza oggi Nicole Santini, in regia Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini, un buon ascolto.